Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti, 9.5 minuti, 23 giugno 2024, buon voto se siete in una delle città in cui si vota al ballottaggio per eleggere il sindaco. Questa mattina noi ripartiamo però dal fatto di cronaca della settimana. Aveva 31 anni il lavoratore indiano che ha prima perso un braccio tranciato da un macchinario agricolo, poi è stato abbandonato davanti al cancello di casa ed è morto due giorni dopo in ospedale a Roma per il ritardo nei soccorsi. Sono 230.000, partiamo da questa fotografia, 230.000 i braccianti in Italia che sarebbero vittime del caporalato, e si parla ovviamente di contratti fantasma, di paghe misere che arrivano a 2 euro all'ora, 4 euro all'ora nel caso del protagonista di questa storia, sfruttamenti, abusi, tutto ciò che ne deriva. Stamattina ci chiederemo che cosa resta di questa storia, della storia di questo lavoratore, oltre a tutte le parole che sono state dette. 02 25 15 15, subito a Roma, Davide Giacalone, buon lavoro.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, ben ritrovato.
Grazie, buona domenica.
C'è Luigi Santarelli a Roma, ciao Luigi.
Buona domenica e ben trovati.
A Milano Barbara Sala.
Enrico Galletti, ben arrivato.
Grazie ai nostri registi che ci seguono, Più Ingegno Gigi Resta a Milano, Andy Ceccarelli a Roma, e grazie naturalmente a voi per i messaggi che ci manderete al 378-378-1025, le vostre telefonate naturalmente 02 25 15 15. Partiamo con Eminem.
Abracadabra. If I'm my last trick, I'm about to reach in my back, bruh. Like
Eminem su RTL 102.5, 9-10 minuti, New Hit, domenica 23 giugno 2024. Ripartiamo dalla storia del lavoratore indiano di Satnam Singh che ha perso la vita a Latina per il ritardo nei soccorsi. La vicenda, insomma, l'abbiamo riassunta poco fa. Hanno fatto molto discutere le parole del padre del datore di lavoro di Satnam Singh, che ha parlato al TG1. Sentite cosa ha detto, cominciamo da qui.
Non è quello che si dice, quello che si legge sui giornali. L'aveva avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma il lavoratore ha fatto di testa sua. È leggerezza, purtroppo. Il dispiacere che c'è, che è morto un ragazzo che purtroppo è morto sul lavoro, che non dovrebbe mai succedere. La leggerezza che è costata cara a tutti.
Una leggerezza del bracciante costata cara a tutti, dice così il padre del datore di lavoro di Satnam Singh, lavoratore, ricordiamo, pagato 4 euro all'ora senza un contratto regolare. Davide.
Ma allora, sono diversi aspetti che coincidono. C'è una nostra ascoltatrice Stefania che ci ha mandato un messaggio, dice: faccio una domanda semplice, perché nessun governo affronta in modo serio e pesante la piaga del caporalato? No, non è difficile trovare le aziende che sfruttano? No, non è che non è difficile, è proprio facilissimo, nel senso che basta girare in macchina, guardare i campi dove c'è molta gente, uno se è un pubblico ufficiale incaricato del servizio ti avvicini. Però lì, in questa domanda che fa Stefania, si incrociano diverse cose. Vediamole molto velocemente, chiedo scusa per la superficialità. Primo, ma se il signore che avete sentito in audio è indagato da 5 anni per caporalato, cioè per sfruttamento, 5 anni di indagine de che? Ma che hanno indagato per 5 anni? Non hanno neanche fatto il controllo di quelli che stavano lavorando in quel momento. Lascia perdere il cinismo e dire: gliel'avevo detto di non avvicinarsi. Questo era in posizione irregolare. Lascia perdere l'inumanità di portarlo a casa anziché al pronto soccorso. Infatti saranno indagati per omicidio colposo. Ma lasciamo perdere tutto questo. 5 anni di indagine. Che avete indagato? Cos'è? È evidente che tu nella legge... Poi puoi mandare le grandi autorità dello Stato a dire mai più... Ma è tutta fuffa, perché la sostanza è: se la legge non viene rispettata e se la giustizia non funziona, che cavolo, scrivici quello che ti pare nelle norme. In questi 5 anni, se fosse passata 3 volte una macchina dei carabinieri in 5 anni a guardare, a dare un occhio alle persone che lavorano e ai contratti in essere, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente oggi. E il processo, tra l'altro, se poi uno viene indagato per caporalato ed è pure falso, nel senso che sei innocente, è pure ingiusto che ti tengano 5 anni sotto indagine. Quindi, cioè, primo. Seconda questione, questo tipo di manodopera a bassissimo prezzo, a bassissimo salario, cioè salario illegale, non bassissimo, nel senso che fuori dal contratto, consente di avere merce a basso prezzo. Quindi c'è una convenienza in qualche modo collettiva, al di là del buoni sentimenti, cioè l'avere questa forma di schiavitù ha una sua convenienza economica. Questo è il punto. La risposta è assolutamente no. Perché? Perché questo genere di agricoltura corrompe il mercato e fa scappare chi investe in agricoltura, facendo delle coltivazioni che rendono di più e che si connettono, si integrano all'industria alimentare, con le conserve, le marmellate, anziché i sughi, anziché eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che si può fare con i prodotti agricoli che poi vengono industrializzati e possono essere venduti in ogni momento. Quando tu invece lavori in questo modo, è evidente che tu quello che hai raccolto lo venderai immediatamente a un prezzo basso e in totale evasione fiscale. Perché, terzo aspetto, per avere della manodopera in sostanziale stato di schiavitù pagata una miseria, ma quella miseria pagata in nero, vuol dire che tu, imprenditore, hai fondi neri. Io escludo che tu stia pagando le tasse e dai i soldi sui tuoi profitti, per cui paghi le tasse al posto del lavoratore. Tu stai dando ai lavoratori i contanti che riesci a recuperare in nero. E quindi c'è anche un inquinamento di ordine fiscale. Perché i governi, dice Stefania, non... Perché bisogna avere il coraggio di dire che aziende di questo tipo devono chiudere. Siccome l'obiezione è: ma se si fanno tanti controlli qui si porta alla chiusura tante aziende, chiudano, falliscano, se ne devono andare, devono sparire. Non sono ricchezza, non sono lavoro, sono la certificazione dell'arretratezza di un mercato che potrebbe essere molto più ricco, molto più sano, molto più trasparente. Quelle aziende che lavorano in quel modo e con quella gente devono chiudere, non piagnucolare per essere salvati e trovare quattro accattoni che fanno politica e che pur di sfruttare la cosa dicono ah, contro il Made in Italy. No, questo è contro il vergogna in Italy.
Andrea, che cosa ti colpisce di questa storia? Poi andiamo al telefono, ci dicono ci sono già tante chiamate in attesa, insomma testimonianze.
Ma mi colpisce il fatto che poco fa, in occasione del un anniversario importante della Croce Rossa Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto bisogna porre fine alla illegalità. Giusto, ha ragione, sottoscrivo in pieno, sono circa 30 anni che facciamo questa trasmissione, sono 30 anni che ci diciamo le stesse, identiche cose. Possiamo allargare il discorso dal caporalato, passare poi alle morti sul lavoro, no? Poi alla fine si collega. Ci sarà una manifestazione da parte del sindacato in piazza, sentiremo Landini che dirà no, non possiamo tollerare oltre questa vergogna, e uno dice ma scusate, chi lo deve fare? Chi lo deve risolvere questo problema? Il cittadino comune che spesso ahimè si disinteressa di queste problematiche, e lo vediamo nel momento in cui poi non va a votare, no?
O magari compra quei pomodori in evasione fiscale senza chiedere lo scontrino perché tanto costa meno.
Io feci un'inchiesta anni fa a Prato, dove ci sono dei campi che sono interamente gestiti da famiglie cinesi, tra l'altro con l'utilizzo di quegli OGM che tanto vengono contestati, no? Dalla nostra agricoltura, eccetera, dalle istituzioni.
Però li compriamo fuori.
Esattamente. E per andare a fare le riprese in questi campi fummo accompagnati dai carabinieri. Ora uno dice ma Gesù mio, è mai possibile che in questo paese i controlli? Guardate, prima Davide ha detto la cosa più sacrosanta, chiudeteli. Dice, ma così poverini quante persone rimarranno sulla strada. Ho capito, ma e allora cosa vogliamo fare?
No, soprattutto se non li chiudi rimarranno sulla strada, questo è il punto.
Oltre
a... in mano a quattro sfruttatori italiani che evadono il fisco derubando gli italiani. Devono chiudere, falliti, via.
Sì, anche perché ci sono aziende che lavorano benissimo anche in
certo.
Quel settore.
Si vedono fare concorrenza sleale.
Bravo, l'alternativa, no? Che siamo sullo stesso piano anche dal punto di vista del profitto. Antonio, primo ascoltatore di oggi, allo 02 25 15 15, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, benvenuti a tutti.
Buongiorno, da dove ci chiami Antonio? Dove
chiamo da Nettuno, provincia di Roma, siamo a pochi chilometri da Borgo Santa Maria dove è successo questo fatto. Sono il titolare di un'azienda agricola, ho 20 dipendenti indiani, chiaramente in regola, con fatica. Io sono un estimatore di Giacalone, anche tutti quanti voi vi ascolto sempre la mattina, non stop news e compagnia cantante. Questa volta non sono d'accordo con il dottor Giacalone su alcune cose, perché non c'è soltanto l'industria alimentare, non c'è soltanto cioè il fresco non vuol dire necessariamente andare in evasione fiscale. Io non stendo i mercati generali. Un attimo, dottore.
Chiedo scusa se ha capito questo, ma assolutamente. Certo, il fresco va benissimo.
Lei ha detto che dobbiamo lavorare soltanto per l'industria.
No, non l'ho detto.
Io faccio
questo.
Anche trasformazione. Vabbè, ora ho capito.
Non ho detto questo.
Finisco solo il ragionamento, così poi lascio la risposta e il tempo agli altri. Nel senso che noi facciamo uno stand a Roma, uno stand ai mercati di Latina, facciamo la grande distribuzione, ma sempre lavorando il fresco, lavorando la prima gamma. Ma chiaramente incassando assegni, incassando bonifici o anche i mercati, facendo le fatture, incassando i contanti che portiamo in banca e usiamo per le operazioni normali di lavoro, per i pagamenti e tutto il resto. Quello che io trovo, dove noi ci troviamo veramente in difficoltà, e credo che sia poi il problema, una parte del problema che potrebbe risolvere questa situazione, è la burocrazia che non ci fa assumere in tempi decenti, non ci dà i permessi, noi assumiamo a gennaio, i permessi arrivano a ottobre, hanno 2 mesi di permesso queste persone, quindi sono 10 mesi.
Di permesso di soggiorno?
Di permesso di soggiorno, okay. Sì, Barbara. E per 10 mesi questa gente è nel limbo, arriverà, non arriverà, facciamo le pratiche dei flussi per anni, un anno, 2 anni non rilavorano. Cioè, vedete, noi abbiamo uno scoglio che è importante, qua tutti vorremmo avere tutto regolare, perché io voglio stare con i cancelli aperti, guadagnare meno forse, però stare regolare.
Però e tu qua, dici qua, c'è un tema di burocrazia che a volte rende...
No, ma il nostro amico complicato. Ha totalmente ragione, sono totalmente d'accordo con lui, quindi...
Vi dico una cosa, vi racconto un'esperienza e poi attacco e poi...
Aspetta un attimo, sentiamo un attimo Davide, poi arriviamo all'esperienza, tanto il tempo ce l'abbiamo. Davide.
Sono totalmente d'accordo con lui, il problema è quello dei permessi, eccetera, e ci mancherebbe altro. Il tema è che una industria agricola regolare... favorisce anche la crescita nel tempo, sia della dimensione produttiva, sia anche della tecnologia, delle esatto. metodologie che applichi, della commercializzazione.
Infatti.
Per esempio, io sono siciliano, noi abbiamo intere aree che producono le arance, che lasciatemelo dire, diciamo così, mi sono veramente le più buone del mondo, e cascano un po' per terra, diciamo, perché lì raccoglierle costa di più del prezzo di mercato di venderle. È lì perché manca gran parte dell'industria della trasformazione, della valorizzazione del tempo, dai succhi d'arancio, le marmellate e quant'altro. Ma non è che questo è alternativo al mangiare, questo forse è l'equivoco in cui è stato il nostro amico, non è che questo sia alternativo al mangiare un'arancia fresca. Io posso fare tranquillamente, anzi faccio regolarmente entrambe le cose. La regolarità aiuta la crescita, mentre l'irregolarità... L'unica, come diciamo, prendere le persone e tenerle senza regolarizzarle, senza permessi, bla bla bla, con tutte le difficoltà, eccetera, fa crescere una sola cosa, fa crescere l'evasione fiscale, perché in quelle aziende manco il profitto cresce, perché è tutto irregolare, e quella roba qui va chiusa proprio brutalmente, se ne escano dal mercato. E ci sarà più spazio per quello accanto che invece agisce e cresce in maniera diversa.
Modo onesto. Antonio, che cosa volevi raccontare?
No, vabbè, una piccola esperienza. Io feci 3 anni e mezzo fa una domanda di emersione da lavoro nero di una persona. Mi hanno risposto dopo 2 anni mi hanno dato l'appuntamento per andare in questura. Sono andato all'ufficio preposto con tutti i documenti, e lì veniva chiesta la prova della residenza in Italia al momento della domanda, certificati, boni, che so, versamenti verso l'estero, numeri dei contratti, delle foce, qualsiasi cosa. Questo ha portato dei certificati che io sapevo essere palesemente falsi, ma io mi sono pure esposto dicendo che lui ha lavorato da me, io ho pagato i contributi prima, ho detto guarda, io l'ho tenuto al lavoro non regolare, cioè quindi io mi sono esposto giustamente, no? Quando traccheggiando lì in ufficio arriva la dirigente e dice guardi, controllo se non ci sono uscite precedenti a questa data a Malpensa o a Roma, che sono gli unici 2 aeroporti per l'India, entro 30 giorni se non trovo uscite la chiamiamo per il permesso. È passato 1 anno e mezzo e dopo 1 anno e mezzo hanno bocciato la pratica. Quindi sono 3 anni e mezzo che questa persona sta qua e anche oltre, prima che venisse
certo,
da me. Perché
certo, tu dici che a volte la volontà
io ho fatto l'emersione prima, non gliel'ha fatta nessuno. Ma mi spiegate a chi serve questa cosa?
Non solo, vabbè, la spiegazione della chi serve non c'è perché è solamente una disfunzione, ma attenzione, quello che lei ha raccontato che riguarda una persona, ma in realtà riguarda tutti quelli che lavorano con lei, perché prima ha detto che appunto tutta quella roba lì falsifica anche le presunte statistiche su regolarità e irregolarità, perché mi accresce il numero degli irregolari, che non sono irregolari manco per niente, sono regolarizzati per deficienza dell'ufficio burocratico.
Cioè, mi spiega questi come mangiano, dove dormono, dove
sì, il calderone e le loro irregolari. Grazie mille Antonio per questa chiamata. Grazie,
buon lavoro.
Grazie mille. Fabrizio, buongiorno, 02 25 15 15. Buongiorno.
Pronto, buongiorno, complimenti a tutti, un abbraccio a tutti.
Da dove ci chiami Fabrizio? Dove ti trovi?
Allora, in questo momento io chiamo da Roma, ma sto a tapparella alle per recupero tono muscolare.
Non ho capito, sei... Vabbè, insomma...
Sì.
Prego.
Però da Roma.
Ok, vai. Roma.
Allora, voglio sapere in questi anni perché nessuno ha fatto niente, ma tutti i partiti, perché sono anni che si parla di queste situazioni. Nel 2024 non può essere, non è possibile ancora avere queste situazioni. Io non so a chi giova, a chi non giova, ma come ho sentito giustamente l'altro ascoltatore, sono d'accordo con lui. Questo, sempre cioè, il nero a che cosa porta? A niente, a non crescere, a non fare nulla. Noi facciamo vivere di agricoltura, che ho detto il dottore con la Sicilia, io vado nelle Marche che si mangia benissimo, cioè, in Italia così non si crescerà mai.
Non si crescerà mai, però quelli che lo fanno in evasione intanto mettono i soldi in tasca. E poi ci sono due cose che vanno a coincidere nell'ipocrisia che prima citava, di cui prima diceva Andrea Pamparana. Da una parte l'idea che salviamo le imprese italiane, perché la burocrazia che uccide non è quella dei controlli, è quella di cui ci parlava prima il nostro amico, e che non gli danno i permessi e lo costringono a situazioni di parziale irregolarità, lui che deve essere e vuole essere totalmente la legalità. Quindi c'è un'ipocrisia pro aziende, diciamo così, no? E invece no, quelli devono chiudere, poi andare a portare i libri in tribunale e andare loro in tribunale a farsi processare. E poi c'è l'altra ipocrisia, l'altra ipocrisia relativa ai lavoratori. E attenzione, perché questi sono disperati, e se uno blocca l'intero sistema finiscono con non riavere neanche da mangiare. No, guardi che quel sistema lì serve a renderli disperati per tutta la vita, almeno fin quando rimangono lì. Quindi queste due ipocrisie che sembrano essere ispirate al salviamo le aziende e salviamo i lavoratori, in realtà ammazzano le aziende sane e tolgono ai lavoratori la possibilità di farlo in maniera regolare. Quindi sono due ipocrisie abbastanza zozze, che però fanno da sfondo culturale del perché non si fa niente. Dai,
ciao Fabrizio.
Alla fine non si fa niente.
Ciao Fabrizio, grazie.
Scusate,
grazie
però,
a voi,
ciao. Ci siamo concentrati sul lavoro nei campi perché la notizia parla lì,
sì,
però...
ma mica solo nei campi.
Infatti, nei campi, ma nei cantieri, perché adesso siamo a Latina, ai braccianti, il settore agricolo, ma li vedo solo io al mattino molto presto, gli orari in cui noi ci muoviamo, magari verso la periferia di Milano, un capannello di lavoratori e il furgoncino che passa, ne carica su magari due o tre e li porta in qualche cantiere a lavorare.
Sì, non è detto
ma
che siano irregolari.
Ma stanno sul Lungotevere, basta alzarsi la mattina presto, ci stanno, li trovano sul Lungotevere, esattamente la stessa condizione.
Se hai bisogno, Barbara, ti do degli indirizzi.
Li vado a cercare, andiamo a fare un'inchiesta.
No, ma fuori grandi magazzini, grandi posti dove si vendono materiale edile, li trovi anche lì fuori e così via. Ma lo sanno tutti, guardate, è esattamente come lo spaccio di droga. Se l'ultimo drogato riesce a trovare lo spacciatore, la domanda è: ma come non l'ha fatto a non trovarlo il carabiniere? Perché è inutile, perché è inutile, perché in realtà è un sistema che si tollera. E lo si tollera perché consente di avere un manufatto edilizio a basso prezzo e evadere il fisco e quindi avere più profitto illecito. Quindi lo si tollera per questo. Risultato che ogni tanto uno che non sa fare il muratore muore sotto una mattonata e dice: porca miseria, è morto, era irregolare. Per forza. Nessuno gli ha insegnato a fare il muratore.
Pietro, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Pietro. Allora, da dove ci chiami?
Allora... Buongiorno, io mi chiamo Pietro, sono di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo e vai. Sono un imprenditore. In questo momento sono proprio sul trattore che sto preparando il terreno per la mia squadra domani.
Quindi imprenditore agricolo, che cosa pensi di questa storia?
Guarda, volevo proprio dirti questo, che è una cosa di una disumanità totale, perché non si può cercare di salvarti con niente cercando di portare alla morte una persona. Non esiste questa cosa, e non esiste soprattutto che da parte di persone che dovrebbero essere anche i miei colleghi.
Questo però Pietro, collega, ecco, a proposito di questo, visto che tu lavori in questo settore e hai citato i tuoi colleghi, cioè è una realtà nota nel vostro mondo, immagino, no? Questa se ne parla.
Allora, nella zona dove opero io non c'è molto di questa cosa, però è chiaro che è nota. È chiarissima, che è nota da anni, e nessuno ci ha mai voluto mettere veramente di cercare di capire come si poteva risolvere, perché la cosa si può risolvere. Noi abbiamo bisogno di manodopera, ma abbiamo bisogno di manodopera anche specializzata, non abbiamo bisogno di persone che le prendiamo che ce li porta col pulmino la mattina, non serve. Però attenzione, al di là di questo caso che è tristissimo, con una disumanità totale, il problema è la disumanità, non il fatto che non era regolare come assunzione, noi come aziende abbiamo anche bisogno ogni tanto di 3, 4, 5 persone, anche 10 a volte, che ci devono aiutare in quel preciso periodo, 10 giorni, 15 giorni. Ecco, sarebbe utile, utilissimo, che il sistema pubblico, la Codiretta un tempo l'aveva anche detto, si potesse organizzare in una maniera tale di avere delle persone che sono regolari, ma che noi possiamo far lavorare in quei giorni che ne abbiamo bisogno, perché durante l'anno abbiamo le nostre persone che sono persone fisse, certo.
Ci sono periodi dell'anno in cui servono più persone e altrimenti dici tu, la tentazione di molti è quella, vabbè, sono 10 giorni e allora mettiamoci d'accordo e nessuno sa niente, poi succedono queste cose.
Con un qualcosa di questo genere. Rimane il fatto che questa cosa io non lo considero un collega, né quello che ha parlato, né chiunque, perché questa è una cosa di una disumanità che nessuno farebbe mai. Perché queste persone hanno una famiglia, hanno dei figli, certo. Sono nonni come lo sono io, e non si lasciano le persone in mezzo a una strada in questo modo. Io ho 6 persone che per me sono di famiglia.
Ecco. Beh, io voglio bello tutto, però voglio vederti lì nel momento. Adesso, perdonami. No, nel senso, prego. Se ti ritrovi lì con il tuo operaio in nero.
L'errore a monte, però io credo che lui contesti.
Certo, l'errore a monte, però è bello adesso.
Dipendenti
ma anche con il tuo dipendente a nero, se il cervello e l'anima non ti sono andati in putrefazione. Ti rendi conto che portarlo a casa anziché al pronto soccorso
significa esporsi a un reato della frutta,
a parte che fai schifo all'umanità, ma è un reato talmente più grosso che fai prima andare direttamente alla stazione dei carabinieri, voglio dire.
Ma certo. Pietro, un'ultimissima cosa, se mi permettete, il discorso della burocrazia è una cosa gravissima che noi ci blocca in tante cose. E siamo qualche volta costretti ad avere per qualche giorno, mi è capitato la settimana passata, un giorno io ho avuto una persona irregolare perché non riuscivo ad assumerla, un giorno, poi il giorno dopo finalmente si è sbloccato.
Esatto, sì, sì. Ma è questo il dramma, ma è questo.
E poi la cosa impressionante è questa questione dei 5 anni, sì. Cioè per 5 anni questo signore è stato sotto una lente di ingrandimento con l'ipotesi che fosse uno schiavista.
Sì, vuol dire che se anche c'è la giustizia non funziona, e quindi se non si parte da qui. 02 25 15 15, pubblicità e torniamo in diretta, state con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
È che da tempo non so dove andare, provo ad urlare ma non ho più voce. Tu dici dai, si può ricominciare, ma io non ho da offrirti più parole. Se è vero tu mi incanti anche se non mi parli, ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti. Se è vero avevo detto che sarà per sempre, è triste ma... Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia che non si vede. Tu parli sempre di tutto, ma non hai mai una ragione. Io che sto zitto e subisco, penso a un futuro migliore. Certo, che cosa ti pensi? Che adesso io sia felice? Non vedi che uso il sorriso per mascherare le ferite? Io sono il solito stronzo che parla sempre di sé, ma lo faccio perché tu non veda la parte vera di me. Per questo guardami bene che adesso cala il sipario. Se la gente saprisse non esisterebbe il teatro. Sarà che devo mentire e mostrare ciò che non sono. Vorrei riuscire ad amare, eppure io non mi emoziono. Perché sognare m'ha reso una nuvola con i piedi. Per questo siamo vicini ma con diversi pensieri. Se è che da tempo non so dove andare, sarà per sempre triste ma
Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi abbracci non sento più niente. Vedi che non ci riesco, non sento la stessa emozione di prima. Sento che parlo ma il corpo è diverso e vedo persone che aspettano in fila. Sono lì fuori che aspettano tutti, gridano il nome che ho scelto anni fa. Ma il mio non è un nome d'arte, è il nome che ha scelto quel giorno per me la realtà. Io che vivevo la vita mia tutta dentro un parcheggio, passavo le ore a parlare coi sogni dentro me stesso. Adesso guardo lo specchio, vedo la stessa persona. Poi esco fuori di casa e qualcosa in me non funziona. La rabbia che avevo vive tutta dentro questa mia canzone. La vita è un giro di giostra che inverte la direzione. Poi il mondo è un posto sbagliato con le giuste intenzioni. Ma io sono quello che ho amato, io sono le mie canzoni. Se è che da tempo non so dove andare, provo ad urlare ma non ho più voce. Tu dici dai si può ricominciare, ma io non ho da offrirti più parole. Se è vero tu mi incanti anche se non mi parli. Non sento più niente. Oh, quando mi abbracci non sento più niente. Oh, è triste ma quando mi abbracci non sento più niente.
Niente, ultimo RTL 102.5, 9.42, 0.25, 15.15 per intervenire in diretta all'indignato speciale 378-378-1025, messaggi che vedete scorrere anche in radiovisione. Senti qui, il problema parte da lontano, l'industria agricola regolare viene messa fuori mercato dalla grande distribuzione. Sarebbe da approfondire anche questo argomento. Vado su quest'altro messaggio per ampliare un po' il discorso. Qualcuno ci scrive: la mia compagna fa la barista a 5 euro l'ora, avendo più di 50 anni è costretta ad accettare, scrive Giuliano da Bergamo.
Enrico, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Enrico.
Sentite?
Sì, ti sentiamo bene.
Una zona un pochettino, ma comunque volevo portare la mia testimonianza in quanto ho lavorato con un'azienda per i primi 2 anni in nero. E io mi ricordo che venivano puntualmente gli ispettori del lavoro a fare i controlli in questa azienda, però puntualmente lui veniva avvisato automaticamente, chi non era regolare doveva sparire dalla circolazione. Successivamente venne assunto con un contratto part time di 4 ore al giorno da lunedì al venerdì, ma io in realtà ne facevo una media di 9-10 ore al giorno da lunedì al sabato.
Tu dici per restare nei costi ti hanno ridotto?
Sì, diciamo che a conti fatti pigliavo 2,70 euro all'ora. Ora il rapporto chiaramente è finito dopo 7 anni, sono andato a finire ai sindacati dell'ispettore del lavoro, denunciato tutto quanto, documentato con fotografie, fotocopie di fatturazioni varie dove confermavano il mio orario di lavoro che andava ben oltre le 4 ore che erano da contratto firmato. Sì. Nonostante ciò, denunciato tutto quanto, però l'ispettorato mi chiede i testimoni chiaramente non si intervano perché nessuno si mette a
questo. I testimoni hanno paura di farsi vedere e di parlare.
Sì, appunto, però dico io ho fatto una denuncia, cosa non ho fatto, ci sono tante altre azioni. Non si può trovare una soluzione incastrare.
Scusa,
questo,
ma non è più il tuo lavoro
signo.
Questo? Cioè hai cambiato? Hai cambiato lavoro o hai adesso quel contratto part time di cui parlavi?
No, io adesso ho cambiato perché sono stato licenziato dopo tanti anni, dopo 7 anni, però una cosa che mi preme è perché non si pigliano i provvedimenti, trovare la giusta soluzione per incastrare questi personaggi, anche perché poi sanno chi sono.
Ma la scusa, quando sono venuti gli ispettori, no? Tu hai detto sono venuti gli ispettori del lavoro, giusto?
Sì.
E tu sei uno di quelli che hanno fatto sparire?
Sì, ero appena arrivato in questa azienda e quindi fu invitato a accomodarmi fuori, guarda, là, perché io non potevo pigliare un caffè e quant'altro. Poi in questi anni poi
ho capito come funzionava l'ambulanza.
Sono arrivati all'improvviso, quello che voglio capire è, sono arrivati all'improvviso gli ispettori oppure come dire, era nell'aria, ti hanno avvisato, guarda che arriva.
All'improvviso, no, sono, era già avvisato, quindi di conseguenza lui poi ha detto a noi andate fuori, andate a pigliare.
Era prefissato, hai detto così? Perché ti sentiamo male Enrico, era prefissato, sì, quindi tu sapevi che il giovedì alle 12:10 arrivano. Ma non è la prima volta, io mi permetto proprio di andare a memoria, che alcuni ascoltatori ci chiamano e ci dicono a proposito, esatto, di lavoro e sicurezza, che questo, sulla sicurezza
abbiamo fatto, Barbara, una trasmissione, sì, dopo
il cantiere del
guaio,
supermercato,
il guaio di Firenze, sì, esatto,
proprio quello,
e proprio sulle ispezioni era venuta fuori questa cosa, tra l'altro con testimonianza di un ispettore. Poi mi sono trovato una decina di giorni dopo a presentare il libro in una località in Toscana e il signore che cortesemente mi ha dato uno strappo faceva di mestiere l'ispettore del lavoro e mi spiegava, ha seguito la trasmissione e mi ha spiegato, cioè, ma non è che gran parte di queste ispezioni vengono fatte senza avvisare, ci può sempre essere qualcuno tra i nostri che, però tenga presente che l'ispettore che va a fare l'ispezione in realtà lui stesso non sa di dover andare in quel posto quel mattino, sa di doversi trovare in ufficio quello, e gli danno l'indirizzo, quindi diciamo, ridotte possibilità di... Il problema è che capita piuttosto spesso di entrare soprattutto nei cantieri edili, perché appunto... Certo. Soprattutto le cantiere di e trovare delle grosse irregolarità o incontrare delle persone, no? Quello che scende giù dall'impalcatura e dice scusi, lei ha il contratto, dice no, ho portato il caffè a quello sopra. Dico, ho capito come ha portato il caffè sull'impalcatura, vestito da muratore, eccetera. E quindi faccio il verbale, perché è quello che vedo. Che succede dopo? Boh, è quello, il tema è quello, cioè non è che spesso tutto questo diventa una macchina che si autoalimenta nel niente, perché con Andrea voi dire ci siamo stufati, l'idea di morire, guarda, di morire di vecchiaia, dicendo un paese che se non gli funziona la giustizia non c'ha speranza.
No,
Andrea,
stavo proprio pensando a questa, no? Dico ma io a volte dico basta, mi sono rotto le scatole di parlare, di dire, di indignarmi per queste cose. Poi dopo ovviamente
ti rindigni, però
però veramente, cioè, anche perché poi noi siamo un paese sostanzialmente con un tasso di corruzione non indifferente. E poi l'altra cosa che mi inquieta, e questo mi rattrista anche, è di vedere come tutte queste tematiche che noi affrontiamo, e poi in piazza andranno i sindacati, quindi ci sarà la protesta, tutto quanto. Però il giorno dopo finisce in nulla, si va nel dimenticatoio, si continuerà a parlare di Fedez e della sua ex moglie.
E qualche volta i giornali esagerano l'ipocrisia, per esempio la questione della manifestazione che si è fatta a Latina dopo la morte del povero Satana. Erano tutti i suoi connazionali alla manifestazione, gli italiani non c'erano. C'erano due segretari di partiti italiani, ma... la popolazione non c'è. Questo non significa niente sui nostri concittadini di Latina, però dice
c'è una sostanziale indifferenza,
o rassegnazione. Tu devi in qualche modo dare questi esempi e anche cercare di far capire che la cosa ci riguarda tutti. Faccio un messaggio che mi pare molto interessante, che abbiamo ricevuto proprio in apertura questa mattina della nostra trasmissione, l'avevo conservato, che dice una signora che dice: io faccio la badante a un disabile da 14 anni, quindi 14 anni che ha un rapporto di dipendenza con questa famiglia, a 8 euro l'ora, mi pagano solo i contributi, ma non ho né tredicesima, né quattordicesima, né ferie pagate, né malattie. Però, insomma, pagano i contributi, da 14 anni sta lì a 8 euro l'ora. Allora, non dimentichiamoci, prima Barbara ci diceva, non sono solo i campi, ci sono anche i cantieri edili. Sì, non sono solo i campi,
anche
ci sono
i cinesi, anche i cantieri edili, il settore tessile.
Ci sono i tessili e ci sono le famiglie. Ora, se tu ti metti su una legislazione che immagina che una famiglia sia un'azienda, tu stai spingendo il mercato verso l'irregolarità. Perché se io prendo una persona per assistermi con un disabile o con un anziano non autosufficiente a casa, fare le pulizie, già io posso rinunciare che tu per due giorni faccia le pulizie, perché, amen, stai poco bene, non è che, che ci posso fare e che ci puoi fare tu. Però se si tratta dell'anziano non autosufficiente, già quei due giorni in cui stai male, per me è un problema grosso, perché qualcun altro deve fare quel mese. Allora, queste cose qui, considerato che diventeremo sempre più anziani, sempre più vecchi in rapporto alla totalità della popolazione, hanno bisogno, reclamano di essere organizzate come strutture di imprese. Non è la famiglia essere impresa, l'impresa deve essere quella che ti fornisce l'aiuto di cui la famiglia ha bisogno, dalle pulizie, che è la cosa più semplice, alle cose invece, l'assistenza ai familiari, che siano troppo giovani o che siano troppo vecchi, comunque hanno bisogno di essere assistiti. Questo non posso scaricare sulla famiglia. Devi dare al lavoratore la malattia, devi dare al lavoratore la ferie. Certo che il lavoratore, se è malato, è malato e ha bisogno e ha diritto alle ferie, ma non è la famiglia il soggetto che può andare incontro a questo bisogno. Voglio che sia la famiglia, e allora mi trovo poi con quello che dice: sono 14 anni, assisto un disabile, 8 euro l'ora, non ho le ferie. Perché qualche volta voler fare la legislazione per far vedere che si vuole garantire questo o quel lavoratore, questo o quel diritto, si finisce col fare cose che generano irregolarità, come i permessi di cui ci parlava il nostro amico agricoltore prima, che vuole avere tutti i suoi lavoratori regolarizzati, ma se i permessi non arrivano lo costringono in una condizione di grigio.
Grazie Enrico, non ti abbiamo sentito benissimo, ma il messaggio si capiva, insomma, il messaggio che hai lanciato. Benedetto, benvenuto.
Sì, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno.
Allora,
Benedetto,
io qualche osservazione così veloce. Allora, intanto parto da un dato. In questo momento in Sicilia i limoni all'ingrosso vengono pagati al produttore dai 12 ai 17 centesimi a chilo, a fronte di una incidenza del costo di produzione abbastanza consistente per ogni chilo di prodotto. Quindi c'è un problema di sfruttamento dei lavoratori sicuramente, ma c'è anche un problema di sfruttamento del prodotto. Ora, sarebbe utile farci qualche domanda su tutto quello che sta in mezzo, dal produttore a poi alla grande distribuzione e così via. La seconda questione era, mi pare era stata accennata da Davide Giacalone, il problema del sommerso. Ma chiediamoci una cosa: se ci sono produttori o titolari di aziende che hanno questa disponibilità di capitale a nero per pagare a queste condizioni i lavoratori, evidentemente il prodotto lo conferiscono a fronte di un pagamento a nero, e quindi non è difficile andare a capire poi com'è che queste aziende che poi acquistano per rivendere al consumatore, lo pagheranno a nero? No. Come fanno a trasformare attività legale?
No, non funziona così, perché se funzionasse così sarebbe, diciamo così, fin troppo facile, quasi ingenuo. No, allora, quando ho un prodotto che è stato coltivato e raccolto a nero, viene anche commercializzato. La grande distribuzione organizzata, quando stiamo parlando di grande distribuzione, parliamo parlando la grande, cioè marchi che tutti conosciamo, eccetera. Se uno ha due supermercati che stanno in una provincia, francamente non ti so dire come, mandategli la Guardia di Finanza a controllare, che ne so io come fai i conti, però la grande distribuzione organizzata queste cose non le fa. Piuttosto cosa fa? Prende i limoni dove costano di meno.
Spagna.
Sì, in qualsiasi posto dove i limoni costino di meno. E li confeziona e li mette negli scaffali, e così amen vengono venduti. Il che porta il problema che è il primo a cui lei accennava, e cioè quello: ma un limone, diciamo tra virgolette, buono, non è che gli altri siano cattivi, ma insomma, un limone con quelle caratteristiche, a quanto lo devo vendere sul mercato? C'è un prezzo più alto. Ma già adesso, voglio dire, nel mercato dove vado io, mercatino dove solitamente più. Mi dà anche due limoni, le vuole con la foglia o senza, trattati, deve mangiare la buccia, no? Perché evidentemente quell'altro costa di più rispetto al limone trattato, che se lo devi spremere sopra qualche cosa va benissimo anche
pensavo
quello.
Pensavo ci dessi la ricetta del limoncello, che io chiedessi quello per fare il limoncello.
Attenzione, punto qual è? Io sono siciliano come lei e sarei disposto anche a pagare caro una sana marmellata di limoni con scorze del limone. Non riesco neanche pagando bene e neanche pagando i prodotti marchiati Sicilia con la Trinacria, non riesco a trovare una buona marmellata perché sono tutte fatte fuori, quasi tutte. Poi ci sarà qualche produttore che mi è sconosciuto e sono tutte addizionate con lo zucchero, cosa che farebbe inorridire qualsiasi buon...
non solo, però c'è un altro problema.
Aspetti, punto qual è? È che se quell'agricoltura lì la vuoi fare crescere e non vuoi dover buttare via i limoni che hanno un valore superiore, hanno un contenuto, un valore, una bontà superiore a quelli che importo da molte parti dell'estero, non da tutto il mondo, dipende, e allora devo necessariamente attrezzarmi a che quel limone non viva la sua vita solo dalla caduta dall'albero al momento in cui qualcuno se lo mangia o lo spreme, ma che abbia qualche altra possibilità di vita, che significa investire nell'industrializzare l'agricoltura. Se io non faccio niente di tutto questo e spero di fare la concorrenza solo sul prezzo, ho perso prima di partire, e allora quei limoni a nero andranno ai bordi delle strade. Noi due siamo siciliani, lo sappiamo quanti sono, centinaia i posti ai bordi delle strade o nei mercati non della grande distribuzione organizzata, dove lo scontrino è inteso come l'inciampare di una cassetta sull'altra. Abbiamo fatto uno scontrino, ma per il resto diciamo
sono perfettamente d'accordo.
Vai a chiudere.
Sì, no, l'ultima osservazione, e questo lo dico per competenza, perché mi occupo, io ho un centro servizi, uno sportello multiservizi, sì, e mi occupo anche di questo. Una grandissima percentuale di lavoratori vittime di caporalato iniziano una vita in modo regolare grazie ai decreti flussi, mm-hmm, alle convenzioni con le prefetture, i paesi di origine, eccetera, eccetera. Superata la prima fase del contratto regolare, poi diventano fantasmi, ecco, e ovviamente vanno a finire nelle braccia dei caporali.
Benedetto, grazie per questa precisazione e in generale per la tua chiamata, e ci sentiamo presto. Buona domenica. A fra poco.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning.
Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends, not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek?
Father,
Love, Black Eyed Peas, RTL 102.5 in chiusura dell'indignato speciale. Prima ora, torniamo tra pochissimo dopo le ultime notizie ancora a parlare di caporalato, lavoro nero, morti sul lavoro. 02 25 15 15.
Dieci e cinque minuti, questo è l'indignato speciale su RTL 102.5, domenica 23 giugno. Voi al 378-378-1025, grazie per i tanti messaggi, naturalmente, che partono anche dalle esperienze personali, no?
Sì, esperienze personali oppure esperienze lapalissiane, verrebbe da dire. Anna da Latina dice: scusate, ma è una vita che i lavoratori stranieri vengono sfruttati qui in provincia. Come a dire, ce ne accorgiamo adesso, perché? Perché è scappato il morto.
Tra poco 02 25 15 15, continuano le vostre telefonate, naturalmente in diretta, all'indignato speciale. State con noi.
State al Twiga, allo stabilimento balneare mio e di Giacalone, questa la droppiamo, cioè, la droppiamo.
Avete scippato,
sì. No, l'anno scorso ci siamo messi d'accordo, è il nostro nuovo business, e quindi quest'estate droppiamo anche questa, che è la nuova di Salmo insieme a Zucchero, Overdose d'amore. RTL 102.5, l'indignato speciale, voi allo 02 25 15 15.
Sì, ripartiamo proprio dalle vostre telefonate, c'è Alberto collegato con noi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Beh, da dove ci chiami? Dove ti trovi? Buona domenica, naturalmente.
Allora, vi chiamo dalla provincia di Milano. In questo momento ero in palestra, fare un po' di attività fisica che non guasta mai.
Ok.
Vedi, perché il milanese lavora durante la settimana e la domenica va in palestra al mattino, vero?
Certo, fino a venerdì si fattura e poi sabato e domenica fitness.
Adesso fattura,
allora
quello della palestra.
Sono tre F: fattura, fitness e ci fermiamo qua.
Okay. L'hai detto tu, onestamente. Mi dissocio.
La terza è la fregatura,
appunto.
Non è vero.
Prego, dici.
Ma allora, io secondo me il problema è a monte. tralasciando tutto quello che è accaduto, che è assolutamente qualcosa di mostruoso, ma il problema noi l'abbiamo a monte. Noi permettiamo alla gente che arriva in Italia senza documenti, quindi è già lì il primo errore, di doversi arrangiare in qualche maniera per vivere. Quindi sono facili prede la criminalità organizzata su diversissimi fronti, dalle badanti, pulizie, lavori nelle fabbriche piuttosto che sui campi di raccolta. E purtroppo queste persone sono soggette a dover accettare qualsiasi condizione per avere uno stipendio, perché senza documenti diversamente potrebbero fare qualunque cosa.
E però, non è proprio, però non è proprio così, non so, mentre lei faticava in palestra, qualcun altro che lavora in agricoltura ci ha telefonato, ci ha raccontato quello che tra l'altro sapevamo, sappiamo bene tutti, e nel senso che ogni anno, quest'anno il governo Meloni ha il merito di avere reso più alti i decreti flussi, ma i decreti flussi stanno essendo orientati più alti alla metà della, del, di quel che serve. Quindi se tu non crei decreti flussi, cioè che con quelli che stabiliscono quanti immigrati devono e possono entrare, all'altezza dei bisogni, sei tu che generi irregolarità. Secondo, queste persone che sono entrate, diciamo, e che stanno perfettamente dentro i bisogni italiani, che devono avere un permesso di soggiorno per 2 o 3 mesi, sono i cosiddetti stagionali, se per i 2 o 3 mesi ci si mette 6 mesi, 8 mesi, naturalmente quando vanno a lavorare si trovano in condizioni di irregolarità, ma non perché loro vogliano essere irregolari o perché il datore di lavoro li voglia irregolari, ma perché l'ufficio pubblico non è in grado di lavorare in maniera regolare. Poi c'è lei sente tante cose che si raccontano su questa materia dell'immigrazione, ma guardi la quantità di fesserie che si raccontano sul suo tema è impressionante.
No, ma io volevo fare un'ulteriore considerazione.
La quarta non le interessa, vada.
No, ma io, allora, sui decreti flussi sono d'accordissimo, ma dalla parte di chi offre un lavoro c'è una forte intenzione di avere questa manodopera a basso costo e non regolare.
Non è così, perché non è vero. Perché l'imprenditore che vuole avere l'irregolare è semplicemente un criminale, dove se io avessi un altro servizio pubblico che funziona, cioè la giustizia, lo metto in galera e ho risolto il problema. Il problema grosso italiano non è l'imprenditore che cerca l'irregolare. Il problema grosso è l'imprenditore che cerca il regolare e non riesce a trovarlo. E non riesce a trovarlo perché coloro i quali sono in condizioni di regolarità sono troppo pochi. E quindi con quelli che devono essere in condizioni di regolarità e che non lo sono solo per il ritardo dell'ufficio pubblico creano un problema enorme, e infine quelli che arrivano e che provano ad attraversare il mare, lei pensa che siccome c'avete in mezzo ai flutti una domanda, chi ha i documenti? No, lei non ha i documenti? No, allora non rimanga qua sul canotto, evidentemente li devo far entrare tutti, no? Quindi il mio problema non è che faccio entrare quelli con i documenti, perché è una cosa semplicemente fuori dal senno delle cose civili. Io faccio entrare tutti, poi devo essere capace, quelli che ritengo che non abbiano diritto, cioè non sono profughi. Il profugo per sua natura scappa sempre in maniera irregolare, perché sennò che razza di profugo è? Tutti, se uno scappa da una guerra scappa in maniera irregolare, mica va all'aeroporto col passaporto. Poi ci sono quelli che mi è conveniente far entrare perché sanno fare il carpentiere anziché un altro mestiere, e poi ci sono quelli che non sono profughi e non mi è conveniente farli entrare, devo essere capace di restituirli. Non dire bisogna far entrare solo quelli con i documenti, perché è una frase fuori dalla realtà.
Alberto.
Sì, ma certamente, insomma, detto questo, quello che volevo far presente io è che c'è un'azienda, non faccio il nome, a meno che voi non mi autorizzate a farlo, è finita su tutti i giornali perché era stato fatto uno studio su un'azienda fantastica, è andata all'Expo, raccoglievano fragole e frutti di bosco, hanno poi constatato qualche anno fa che erano tutti lavoratori irregolari senza permesso di soggiorno, all'imprenditore non è stato fatto praticamente nulla, l'azienda è ancora in piedi e continua a lavorare. Il problema
saranno ancora in corso le indagini, ora non so di che realtà parli,
le indagini
però
erano già state chiuse e tutto quanto, era stato accertato che c'erano delle irregolarità di qualsiasi genere, ma io ritengo che il problema sia alla fonte. Se io ho bisogno di personale irregolare so dove trovarlo, e non c'è nessuna tutela da parte dello Stato su queste persone che vengono sfruttate.
Ma non è così. Il problema alla fonte, come dice lei, è l'opposto. Se io ho bisogno di personale regolare e non lo trovo, quello è il problema. L'altro è delinquenza. Cioè, che non è che io mi posso porre il problema, come si fa a importare, Andrea, mi servono 2 chili di cocaina, come si fa? Cioè, speriamo che ti arrestino, abbiamo risolto il problema. Il problema è un altro, se io cerco l'aspirina non la trovo in farmacia, quello è il problema. Noi in Italia abbiamo dei enormi problemi, anche perché ogni anno tutti i governi, compreso il presente, compreso il primo governo Conte, che era il più affondiamo tutti, facciamo, nella legge, nel documento di economia e finanza c'è scritto che devono entrare in Italia ogni anno 175.000 immigrati in più all'anno, ogni anno per 30 anni. Chi ha superato gli esami di maturità può fare le moltiplicazioni. In Italia ce ne sono un'infinità di meno rispetto a quel numero lì, e infatti non si trovano.
Ma infatti non è un problema di questo governo, del precedente, il problema che sussiste è da molto tempo e non è mai stato voluto sistemare.
Appunto, ma è l'altro, di quelli che mancano, non di quelli che...
Grazie Alberto, grazie mille.
Una buona
Alberto, non
tutti,
sudare troppo, domenica. Va bene, palestra.
Mi fa prendere un po' d'arietta fresca, intanto che ora ce ne sono con voi, ora rientro.
Va bene.
Qui abbiamo un clima fantastico a Milano.
Occhio agli sbalzi, occhio agli sbalzi. Ciao, grazie.
Ciao, buona giornata, ciao.
Allora Marianna, lo 02 25 15 15, buongiorno Marianna, benvenuta.
Buongiorno e buona domenica a tutti. Io chiamo dalla provincia di Trento e mi occupo proprio di salute e sicurezza, sono una formatrice.
Sì.
E devo dire che qui in Trentino l'attenzione nel comparto dell'agricoltura c'è, e anche ho tenuto proprio un corso nei mesi scorsi ai datori di lavoro nel settore agricolo, dove presentano una consapevolezza e anche sono molto attenti. Quello che dicevate prima, effettivamente il problema che emerge è recuperare la manodopera. Il problema vero è questo, quindi alcuni, soprattutto quelli che ho incontrato di datori di lavoro, cercano di fidelizzare le persone che poi vengono a lavorare nelle loro aziende. Rimane comunque un aspetto aperto, secondo me, e che è due ordini. Il primo, il decreto fiscale Draghi aveva imposto la formazione dei datori di lavoro di 16 ore e purtroppo la bozza di accordo Stato-Regione dei programmi è ferma e deve andare avanti per mille motivi, come erogare e non erogare la formazione. Questo è un aspetto secondo me molto importante. Il secondo è la figura dell'RLS, che spesso non
RLS sta per, perdonami,
il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, che spesso è una figura davvero molto importante, perché dovrebbe collaborare con le figure insieme al datore di lavoro a migliorare, proprio a segnalare le non conformità e le situazioni che possono produrre poi infortuni mortali come quello che è successo. Quindi io credo che ci sia davvero bisogno di recuperare quello che è l'aspetto culturale e formativo dei datori di lavoro, ma anche delle figure degli RLS, perché sono davvero figure molto strategiche, nonché il lavoratore stesso.
Però Marianna, perdonami, io ho l'impressione che tu stia parlando di aziende dove comunque tutto è regolare, dove c'è un responsabile della sicurezza, dove entra addirittura formatore.
No.
Cioè qui stiamo parlando veramente...
sta parlando del versante incidente sul lavoro, di questa storia che ha più versanti.
Sì, però noi stiamo parlando di un mondo veramente sommerso in cui non esistono le regole. Adesso, perché questa notizia ha fatto scalpore, ma se no capace che questo povero uomo moriva dissanguato, lo buttavano in un campo, nessuno ne sapeva niente e ne arrivava un altro. Cioè bussavano al suo vicino di baracca per 4 euro all'ora e si ricominciava con lui. Cioè,
sì, e ben per quello che dico, forse bisognerebbe creare una maggiore sensibilità anche all'interno proprio della stessa rete degli agricoltori. Quindi i datori di lavoro virtuosi dovrebbero iniziare anche loro a, come dire, sensibilizzare.
Però Marianna, io devo dire la verità, ho l'impressione che la maggiore sensibilizzazione sia un po' uno scioglilingua che diciamo tiriamo fuori in molti casi come questo, ma la sensibilizzazione più grande sarebbe quella di pene certe in tempi rapidi, di controlli. Cioè non c'è una forma di sensibilizzazione che può arrivare a parole, questo intendo in questo frangente. Andrea?
No, è che la signora che ha detto quelle cose sacrosante vive su un pianeta che si chiama Trentino, che è un fillino diverso, io che conosco benissimo sia Trentino che l'Alto Adige. amo tantissimo quelle zone. Trento non è un caso che nelle classifiche mondiali in Italia la città con la migliore vivibilità è Trento.
O Bolzano, no? Se la giocano, Andrea.
Sì, ecco. L'Università di Trento è un gioiello che prende soldi sia dalla regione, che è autonoma, sia dai contratti che fa con le università straniere, ad esempio tedesche, di Monaco, di Amburgo, con quelle austriache. Cioè quello è un mondo diverso da molte altre parti del nostro paese che vivono una condizione dove il rappresentante della sicurezza dei lavoratori credo non sappiano nemmeno non l'acronimo RLS ma addirittura che cosa sia. Quindi testimonianza ottima, complimenti.
Però anche esempio ottimo, perché esempio, per esempio, certo, durante la stagione del Covid, quando era tutto chiuso eccetera eccetera, mi ricordo che ci fu un problema enorme in Trentino riguardante sia il distretto delle mele che le vigne, e siccome erano abituati a lavorare stabilmente con degli stagionali rumeni, organizzarono un volo charter per farli volare da una parte all'altra. Questo per dire cosa? Questo per dire che un'agricoltura portata nelle condizioni di regolarità produce più ricchezza. Il distretto delle mele in Italia è molto più ricco del distretto che non esiste delle arance. Ora, qual è la differenza? Quindi devi cercare, quando porti dei settori nella legalità, oltre a renderti migliore la vita e non assistere alla disumanità, non puoi cancellare gli incidenti, non puoi cancellare la fatalità, no, non puoi cancellare la cattiveria umana, però insomma puoi rendere più ricco quel mercato. Aggiungiamo, giusto per non dare solamente diciamo la parte zuccherosa, che le due province autonome, Trento e Bolzano, rimangono sempre i posti con il maggiore trasferimento pro capite di denari dalle casse centrali dello Stato verso quelle aree, quelle zone. C'è più trasferimento verso quelle aree di quanto non ce ne sia verso il Mezzogiorno. L'enorme differenza, lo dico da orgogliosamente terrone, è che i soldi li spendono bene, e che non è una differenza da poco. Certo.
Marianna,
infatti, per chiudere volevo proprio dire questo, no? Magari riuscire ad avere una maggiore italianità, non so come esprimere in altro modo, sarebbe decisamente un vantaggio anche per le nuove generazioni.
Cioè,
no?
In che
per
senso, scusami, educazione civica a scuola?
No. Assolutamente sì, e anche educazione civica tra i giovani imprenditori, questo sarebbe un aspetto davvero importante.
L'italianità da quelle parti è un problema, come è noto.
No,
cominciare dalla lingua.
Per la lingua, ma comunque è giusto anche definire l'identità. Io sono comunque di origine meridionale e io so benissimo che cosa si intende, però credo che comunque ripeto, non è solo una primola rossa, ma credo che insomma i buoni esempi possono aiutare tutti e soprattutto anche aprire una visione più positiva.
Ce lo auguriamo.
Drammatiche.
Ce lo auguriamo.
Vi ringrazio tantissimo per l'opportunità.
Ciao Marianna, grazie. Grazie a te. Grazie. Andrea, buongiorno al telefono.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Andrea, da dove ci chiami, dove sei?
Chiamo dalla provincia di Savona, e complimenti per la vostra trasmissione, vi ascolto, ero in macchina e stavo ascoltando le vostre riflessioni nelle telefonate.
E ti è partito uno 0-2.
Esatto, mi è partito.
Tu che chiami da Savona, il reparto diciamo così dei portuali è sempre tutto in regola, tutto a posto? Che tu sappia, se lo sai.
Io, la mia riflessione è questa, che poi è una domanda anche a quello che ho sentito dagli interventi prima del mio. Qui parliamo di repressione, stop al caporalato, stop al lavoro nero, ma la prima cosa è: abbiamo le risorse umane per poter contrastare questo fenomeno? Ci sono ispettori del lavoro, agenti deputati a fare questi tipi di controlli sui cantieri, nell'edilizia, all'interno dei porti, o questo non lo so, nelle campagne? Perché secondo me non abbiamo neanche i numeri, quindi dire contrastiamo il fenomeno e poi abbiamo due ispettori per un, che devono coprire magari un raggio di 150 km quadrati è una cosa un po', voglio dire, mi sembra un po' difficile da mettere in pratica, da realizzare.
Davide?
Poi,
guardi, il problema è questo. Il nostro problema, lo ripeto anche rispetto a quello che diceva prima un altro ascoltatore, il nostro problema è rendere possibile la legalità. Quindi prima di controllare l'illegalità bisogna rendere possibile la legalità. Se io, a fronte di imprenditori che vogliono, che hanno bisogno di lavoratori, non riesco a mettere in regola quelli che loro chiedono di mettere in regola perché ci stanno già lavorando, quindi li stanno già pagando e stanno già avendo una vita in Italia, è chiaro che a quel punto, se passo il rastrello dei controlli, rischio di raccattare di tutto, compreso quelle persone più che per bene che stanno lavorando. Quindi, primo, riuscire a essere nella regolarità. Secondo, gli ispettori, come qualsiasi altro tipo di controllo, come vigili urbani, teoricamente li posso moltiplicare all'infinito, no? Per controllare tutto e tutti, ma è inutile, perché i controlli funzionano quando, sia pure a campione, sia pure beccando, che so, il 1 su 50 quelli che sono irregolari, però a quell'1 su 50 che t'ho beccato, sei stato sfigato che t'ho beccato, si sa che tu finirai male, l'azienda la chiudi e ti porto via i soldi, e poi tu vada in galera, non vada in galera, dipende cosa hai commesso, non mi interessa poco, in galera ci dovrebbero andare solamente per alcuni tipi di reati, ma ti porto via i soldi e ti porto via l'azienda, se naturalmente è proporzionato il danno che hai creato. A quel punto il vicino accanto non c'ha bisogno di aspettare che arrivi l'ispettore anche da quella parte, perché capisce il messaggio. Se poi l'ispettore è relativo a un'impresa che da 5 anni è sotto indagine, ma che cavolo stanno indagando in procura? Cosa stanno indagando? Da 5 anni è sotto indagine e c'ha all'aperto, alla luce del sole, degli irregolari che stanno lavorando, il tema non è se ci sono abbastanza ispettori e che se c'hanno gli occhi per guardare.
Andrea, grazie.
Grazie a voi, grazie.
Grazie mille.
Io mi sarei aspettato, a meno che avvenga nei prossimi giorni, un'ispezione da parte del ministro Nordio.
Vabbè, quello è uscito ieri.
Allora, tra poco,
per capire come mai, no?
Dopo la pubblicità, cambiamo argomento e passiamo al dibattito che è scoppiato in settimana sulla riforma dell'autonomia, ovvero dare la possibilità alle regioni di chiedere maggiori poteri su 23 materie. Ci sono i LEP, i livelli essenziali di prestazione, e c'è chi protesta parlando di una riforma destinata a spaccare l'Italia. Siete d'accordo oppure no? 02 25 15 15. A fra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo sai, nonostante tutti i guai, è la strada più diretta verso il cuore delle cose, che è sempre un cuore che batte come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria in un millesimo di secondo, fermo immagine del mondo e tu regina, ti chiami a grandi imprese, i pazzi come me. E quando io ti guardo mentre passi, fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere così sicura di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era.
Stiamo pensando la stessa cosa io e te nello stesso
l'inizio
momento.
L'inizio di una nuova era.
Lo senti? Lo sento!
Parare mai.
mai quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazioni, di bellissime ribellioni, di problemi e soluzioni, la deriva dei continenti si avvicina, con un salto siamo in Cina, verso i tropici e poi qui, comunicare non basta, con te mi sento una cosa sola, due sillabe della stessa parola. E quando io ti guardo mentre passi, fai tremare tutti i passi, col tuo modo di procedere verso il futuro di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento! È una reazione chimica, è l'eterno movimento, come in cielo, così in terra, come fuori, così dentro. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento! E quando io ti guardo mentre balli, vedo in cielo i pappagalli che compongono nell'aria mia perfette geometrie. Mi fai pensare alla luna, solitarissima luna. Lo senti? Lo sento! L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento. L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento.
È la nuova era di Lorenzo Giovanotti insieme a Dardas. RTL 102.5, 10:37, ultima parte della domenica dell'indignato speciale.
E allora, riforma dell'autonomia, dare la possibilità alle regioni di chiedere maggiori poteri su 23 temi, su 23 materie, e poi i LEP, i livelli essenziali di prestazione che per ogni materia lo Stato dovrà definire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. C'è stata, c'è una raccolta firme delle opposizioni per arrivare a un referendum. Chi protesta parla di un modo per spaccare l'Italia. È così, Davide?
Ma questa è una riforma che ha voluto potentemente la sinistra nel 2001. Le materie che si possono, diciamo, scegliere per chiedere di... il governo che chiuse la partita era il Giuliano Amato, quello che la aprì, che impostò, era il governo D'Alema, quindi precedente da Amato, e passò con 4 voti di maggioranza, quindi diciamo, con prepotenza voluto dalla sinistra, opposta alla destra, la quale destra disse questa è una riforma sbagliata. Sono passati 23 anni, la destra rivendica, soprattutto la Lega naturalmente, rivendica l'applicazione della riforma che fece la sinistra nel 2001 e che giudicarono sbagliata, dicendo questa è la via della salvezza, così bisogna fare, e la sinistra dice ma questa è una porcheria che spacca l'Italia. Questo mi rende felice perché li accomuna nell'articolaggine, nell'insensatezza. Quella legge è stata votata e io ritenevo fosse una porcheria nel 2001, e infatti mi dicevano che ero al servizio della destra. Ritengo che sia una porcheria nel 2024 e mi dicono che sono al servizio della sinistra. E mi sta benissimo, va benissimo così. Infatti è una porcheria. Spacca l'Italia. Ma la sanità è già spaccata. Esatto. Su molte cose è già spaccata.
Ecco, dobbiamo spiegarla questa, Davide, secondo me, perché molti ce lo scrivono. Ci scrivono, scusate, ma visto che già sull'autonomia siamo frammentati, sulla sanità siamo frammentati,
subito
che cosa cambierebbe?
Cosa cambia, appunto? Quella roba lì diventò subito di competenza regionale perché è stabilito quella riforma pessima della sinistra nel 2001. Quella stessa riforma però prevedeva che con legge ordinaria, quella che è stata fatta adesso, si potesse aumentare anche in maniera differenziata, cioè alcune regioni chiedono di poter avere competenza sul commercio estero. Non cascate dalla sedia dalle risate, cercate di cascare per l'orrore, cioè che so, la Basilicata dice no, io voglio anche il commercio estero, e la Puglia dice anch'io lo voglio, ma diverso dalla Basilicata, perché abbiamo commercio estero diverso. E dopodiché si apre un negoziato fra lo Stato e le regioni per stabilire come facciamo questo differenziato, e deve tornare poi in Parlamento e essere approvato a maggioranza assoluta la descrizione che si è fatta. Siccome per fare tutto questo però dici ma cacchio, ma allora così l'Italia non esiste più, diciamoci la verità, l'hanno fatta Mazzini, Garibaldi e Cavour, e poi l'abbiamo chiusa in questa compartecipazione fra la sinistra e la destra fra il 2001 e il 2024. No, perché a tutti gli italiani comunque vengono assicurati i livelli essenziali delle prestazioni,
i LEP.
Come si fa? Dice quali sono? Adesso c'è la commissione Cassese che deve stabilire esattamente quali sono. Quando avremo stabilito quali sono, bisogna stabilire quanto costano. E sulla base di questo, come dicono in diversi anche dalla maggioranza, sta legge del regionalismo differenziato non si farà mai. Cosa peggiora rispetto alla situazione attuale? Che secondo la legge che è stata approvata, ogni anno una regione ha o un avanzo o un deficit fiscale. Che so, io sono una regione X, lascia perdere se sud, nord, una regione X, rispetto ai LEP mi manca il 10%. Allora il 10% ce lo mette le casse dello Stato, perché quei LEP devono essere assicurati. C'è l'altra regione che rispetto ai servizi essenziali invece gli avanza il 10%, cioè c'ho il 10% in più, e che dice la norma lo può tenere, cioè la regione a quel punto si tiene l'avanzo fiscale e lo spende in altro, ma questo deve essere concordato ogni anno con lo Stato, anche perché lo Stato, siccome deve coprire quelli che stanno in deficit, dove pigli i soldi? Da qualche parte deve prenderli, quindi dobbiamo ogni anno concordare. Che significa? Che in Italia se diventa reale quella roba lì, nessuno è più in grado di fare una legge di bilancio. Perché quanto tempo pensate che ci mettano le regioni per mettersi d'accordo avanzo, disavanzo fiscale, quali sono i LEP, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo rischia di essere una chiacchiera senza fondamento. Quel che rimane a fondamento è che si tratta di una porcheria che ha pochissimo a che vedere con le autonomie regionali in quanto tali. Tra l'altro molti di quelli che adesso sono lì e hanno votato questa legge, qualche tempo fa sostenevano che pure le regioni andavano cancellate perché era una spesa inutile. È bello vedere che c'è tanta mobilità mentale. Io nella vita sono affezionato a poche idee, ma mi rimangono quelle.
Andrea. Prima volevano cancellare le province, abbiamo parlato. E noi invece dicemmo, Davide ed io, mi ricordo benissimo, no, ma quali? Le province vanno bene, i comuni, valorizziamo il campanile, eccetera. Eliminiamo sta menata delle regioni. Attacchi, naturalmente, di ogni tipo. È la prima parte del discorso di Davide che trovo ineccepibile, no? La riforma del titolo quinto, no? Cioè fatta dalla sinistra e votata da più o meno tutti, tranne pochissimi, con grande campanellio, vittoria, eccetera, eccetera. I risultati li abbiamo visti. Sono passati 23 anni, stiamo parlando ancora 24. Stiamo parlando ancora più o meno della stessa cosa, e vi assicuro, io lo metto per iscritto, ve lo controfirmo, non ci sarà mai questa roba qua, perché poi oltretutto vogliono fare 3 referendum. Ora voi capite, in un paese dove la gente non va a votare, uno dei 3 referendum è no alla separazione delle carriere dei magistrati. Ma pensate veramente che alla gente, che non siano Giacalone e Vanparana, che si occupano di questa menata da 30 anni, interessi davvero qualcosa? Per cui non andranno a votare, sarà uno spreco di denaro pubblico, e ancora una volta ci troveremo di fronte a delle chiacchiere.
Caterina, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie, buona domenica a tutti.
Buongiorno, da dove?
In questo momento in transito tra una regione a statuto speciale quale il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, cioè da dove abito a dove vado a lavorare. Ah, quindi
avverti,
diciamo,
il cambiamento quando passi il confine?
Ma quando passo il tagliamento è sempre una profonda emozione, Barbara, decisamente.
Ce l'hai,
sì.
Il passaporto, l'hai portato?
Sì, io lascio passare in effetti.
Certo.
Sì.
Vai, vai.
Alto là chi va là. Dici. Prego.
Esatto. Allora, provenendo da, ho vissuto circa 40 anni in Friuli, io non mi accorgo di questa differenza da un punto di vista pratico, nel senso che da un punto di vista della sanità, se tu mandi una mail o chiedi un chiarimento all'URP di un ospedale, ti rispondono. Diciamo che più o meno i problemi sono simili e anche i pregi sono simili tra le due regioni. Quando scrivi a un comune, a un ente pubblico, a un'istituzione, la risposta ce l'hai. Non ce l'hai magari entro, non lo so, i canonici 30 giorni, però il cittadino viene considerato, non viene considerato suddito. Questa riforma, e premetto che io il testo legislativo non l'ho letto, ma mi riprometto di farlo anche per motivi di lavoro, oltre che per curiosità, mi fa pensare però che, come ho avvertito in Veneto negli ultimi anni, c'è una rete televisiva che ogni giorno metteva quanti giorni sono trascorsi dal referendum. Quindi 3.000, 2.000, quello che è sicuramente una battaglia politica, perché molti veneti si sentono più appartenenti al Leone di San Marco che all'Italia. Io credo che sia una cosa che non va a fare delle differenze tra nord e sud, perché convenivo con quanto avete appena detto, cioè le differenze sono enormi e già ci sono. Eventualmente possiamo sempre peggiorare, perché lì noi italiani come ambito peggiorativo ci siamo. Io mi auguro che questa cosa qui possa funzionare come incentivo, come sprone alle regioni meno virtuose. Faccio un esempio: la Sicilia ha restituito un sacco di finanziamenti europei perché non è stata in grado di utilizzarli. Io spero che questo possa servire loro per dire: magari cerchiamo di pensare un po' di più al bene pubblico, alla res pubblica, ai cittadini.
E cosa ne
invece
pensi,
di vederli?
Cosa pensi dei governatori, dei presidenti di regione del sud che protestano? Cosa si nasconde secondo te dietro quella protesta, al di là di quello che dicono le opposizioni, che, come dire, fanno il loro lavoro, no? Ma proprio,
allora, non ho esperienza di vita al sud, ho esperienza di molti amici che sono fuggiti da regioni come la Campania, appunto, o la Sicilia o la Calabria, e oggettivamente dicono che i problemi ci sono e sono notevoli. Quello che hanno trovato al nord per motivi di lavoro o di famiglia è chiaramente una vita più ordinata, più schematica, con meno difficoltà, mettiamola così. No, che protestino, è un loro diritto, è sicuramente un diritto farlo, però dovrebbero anche porsi il problema del perché siamo arrivati a questo punto, del perché le cose nelle loro regioni non funzionino.
Chiaro.
Allora, ci sono alcuni aspetti che vanno chiariti su questo. Forse che io sono orgogliosamente terrone, ma detesto, proprio mi fa venire l'orticaria questa cosa del Mezzogiorno, che ho alcuni governanti nel Mezzogiorno che pensano di poter fare Cenerentola, cioè il povero per un secolo. Cioè, a un certo punto dici devi decidere, fatti venire anche in mente qualche idea, no? Lì abbiamo parlato fino adesso, l'agricoltura, industrializza e così via. Quindi non è che puoi andare sempre alla lamentazione. Detto questo, però, attenzione, perché ci sono alcuni servizi che sono statali, fino a prove contrarie anche con la riforma del titolo quinto la giustizia rimane statale, la scuola rimane statale anche se una serie di cose sono competenza regionale. E se la giustizia più lenta ce l'ho nel sud e la scuola meno formativa con i voti più alti ce l'ho nel sud, e tu mi stai fregando, cioè io trovo una truffa ai danni dei cittadini e degli studenti del sud, ed è un servizio pubblico statale. Tenuto presente peraltro che molti degli insegnanti che lavorano al nord con le condizioni non è che siano eccellenti né per la giustizia né per la scuola, ma sono già migliori, molti sono meridionali, quindi evidentemente non è una questione genetica. Questi servizi devi farli funzionare. Inoltre, nei deficit fiscali ci sta anche il tema della natalità. Nel sud la denatalità è più forte che nel centro e nel nord. Una volta era il contrario, il sud faceva più figli, invece no, adesso ne fa di meno. La denatalità comporta nel tempo, perché poi si crepa a una certa età, comporta nel tempo la diminuzione della popolazione e quindi anche la diminuzione dei contribuenti. Quindi ti trovi in deficit fiscali. Come si affronta il tema del deficit fiscale dato dalla denatalità? Queste norme, non c'è un piffero. Terzo, il tema non è quello che ciascuno debba essere, come è giusto che sia, responsabile della propria sorte. In quel caso devi federalizzare, diciamo così, devi rendere la pressione fiscale in qualche modo elemento che si decide in sede locale, non solamente quella sulla spazzatura. Se riesci a fare questo, tu responsabilizzi le classi dirigenti del nord e del sud, perché al nord e al sud, tutti, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto compresi, i soldi non li riscuotono, li hanno dallo Stato. È chiaro questo? Li hanno dallo Stato, cioè il trasferimento avviene dalle casse centrali, laddove invece, se tu cerchi l'autonomia, devi anche essere capace di pagartela, che è una cosa diversa. E infine, giusto ieri, il corpo dei pompieri del Veneto ha fatto sapere che intende rimanere un corpo unitario nazionale e non ha nessuna intenzione, come nel regionalismo differenziato, di diventare i pompieri del Veneto. Perché non lo so, ma oso immaginare per una qualche forma di affezione al corpo nazionale.
Caterina, grazie.
Grazie a voi, buona
grazie
domenica.
Mille. Ciao. Allora, Gennaro, benvenuto.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. È sempre un piacere parlare con tutti voi.
Da dove, ciao, Gennaro? Buongiorno. Da dove ci chiami?
Napoli.
Da Napoli, ragazzi. Dovete no. Allora, la mia idea è questa. Netto del fatto che questa legge è sicuramente fatta male, io però resto fermamente convinto che l'autonomia differenziata sia un'occasione soprattutto per le regioni del sud. E qui vengo vorrei rispondere alla domanda che Rico ha fatto per l'ascoltatrice precedente,
Caterina.
A me non meraviglia affatto che i governatori del sud protestino per questa riforma. È cosa risaputa che il sistema di potere delle regioni del sud si basano sul mantenimento del consenso, e tu il consenso lo puoi mantenere solamente distribuendo soldi. Una regione disastrata come la Campania, quando il governatore è al secondo mandato, prende l'80% dei voti, non è che è tutto merito suo. Comunque, detto ciò, premetto che tutti i governi hanno sempre mandato soldi al sud, sempre, tutti i governi, tutti i colori, da quando esistono i governi, soldi al sud ne sono sempre arrivati più del necessario per fare questa cosa o quella cosa.
E qual è il
e
problema,
questi soldi
allora?
Non sono mai bastati per fare una cosa.
Perché?
Allora, se tu hai un treno, devi costruire un treno che costa 100, alla fine questo treno ti viene a costare 300, perché tu, per poter mantenere il tuo sistema, questo treno viene a fare per forza 300. Allora, se tu sai che in futuro questo treno deve costare per forza 100, perché quei 100 sono. Allora io ti faccio vedere che con l'inventiva, la capacità di organizzarsi, la fantasia, la volontà della gente del sud, tu quel treno lo fai pure con 90. Però poi dopo devi denunciare al discorso di prima, se tu smetti di distribuire soldi e i soldi li usi per fare quel che fai, il consenso così te lo guadagni.
Da qui dice la protesta,
voglio dire.
Sì. La protesta.
A me non meraviglia affatto che i governatori del sud protestano, perché per fare questo, per fare un treno con 100 e farlo costare 90, vuol dire che devono fare politica, devono lavorare.
Capito?
Ed è quello che non va.
Ti ha convinto?
No, ma allora, intanto la protesta dei governatori del sud, sapete, il governatore della Campania e della Puglia sono di sinistra ed erano favorevoli. Adesso poi c'è stato lo scontro e sono diventati contrari, ma ve l'ho detto, dal 2001 a oggi è Changeledame. Il governatore della Calabria Occhiuto è parte integrante della maggioranza di governo, eppure, diciamo così, è contrario, perché in quelle condizioni la Calabria non la può governare. Il tema, quello che dice Gennaro, è corretto dal punto di vista dei trasferimenti dei denari pubblici, è andato statali, attenzione, è andata esattamente così. Non è andata così dal punto di vista degli investimenti pubblici operati in grandissima parte da grandi aziende di Stato o partecipate dallo Stato. Faccio un esempio specifico: tra il regionalismo differenziato entrerebbe anche l'energia elettrica, la produzione di energia elettrica. Sì, ma la produzione di energia elettrica, gli investimenti fatti dalle aziende di Stato sono quasi tutte al nord, e quindi ovviamente la bilancia è scompensata. Non c'è solo la spesa pubblica di Stato, c'è l'investimento delle aziende di Stato che sono andate quasi esclusivamente o prevalentemente al centro-nord.
Grazie Gennaro, grazie per essere stato con noi. Oggi,
sì, sì.
Oggi si chiude Pizza Village a Napoli.
Sai che quest'anno non ci sono andate neanche una volta, un po' perché a parte che non ci siete voi, io già immaginavo di mangiare le sfogliatelle con Davide e Andrea.
Però
le può mangiare.
Non è gennaio. Il gennaio.
Sono sempre.
Comunque, io. Nonostante l'autonomia, le spedizioni tra regioni funzionano benissimo. Quindi,
quelle funzionano bene.
Grazie mille,
un abbraccio. Ciao.
Gran finale, ciao. Ci salutiamo.
Signore e signori, tra poco, no problem. Viva l'Italia!
Per la serie e la rubrica, cos'era la settimana enigmistica? Forse non tutti sanno che la canzone che stiamo per ascoltare come Millennium oggi in realtà è una cover. Il pezzo originale era uscito soltanto un anno prima con Harold Melvin nel 1976, la versione dance di Thelma Houston. Il nostro Millennium Hit oggi è Don't Leave Me This Way. Way 1976, Thelma Houston, per chiudere, senti questa pronuncia molto americana, che mi è venuta così, proprio così, per chiudere l'indignato speciale di oggi.
Molto bene, ma perché ti è presa così?
E mi è venuto così, è proprio perché ho la musica nel sangue.
Buona domenica a tutti e grazie a Davide Giacalone a Roma.
Grazie a voi, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona settimana, ci sentiamo domenica.
Certo, con piacere.
Grazie in regia Più Ingegno, a Gigi Resta a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
Ultime notizie adesso con Max Vigiani in redazione, grazie a voi per averci seguito sin qui. Buona domenica a tutti.